Anzitutto, di che si parla sulle prime pagine oggi? Beh, chiaramente la notizia principale è la tornata elettorale amministrativa che si è tenuta domenica e ieri mattina, insomma, quando ci sono le tornate elettorali, diciamo anche magari di rilevanza minore, comunque i media impazziscono, poi a seconda, diciamo, di chi vince e chi perde c'è maggiore o minore eco a seconda della diciamo della tendenza o delle sensibilità dei quotidiani, però ecco, sicuramente questa è la notizia principale, con il voto in quattro città principali, la più grande Genova, poi Ravenna, Taranto e Matera. Le cose sono andate tutto sommato abbastanza bene per il centro-sinistra, che peraltro era favorito già alla vigilia. A Genova ha vinto al primo turno la candidata del centrosinistra Silvia Salis, ex campionessa olimpica, alla testa di una coalizione molto larga. Idem dicasi per Ravenna, qui da sempre, diciamo, un feudo del centrosinistra, e dove a essere eletto con una maggioranza abbastanza schiacciante il delfino del ex sindaco di Ravenna e attuale presidente della giunta regionale Emiliano Romagnola. Più complesse le cose al sud, dove si andrà al ballottaggio sia a Taranto sia a Matera, e poi si è votato anche in altre cittadine, non capoluogo di provincia, anche nella nostra regione, lo vedremo nel corso della lettura delle cronache romane. Poi abbiamo le guerre, continuano le voci di tregua sia in Medio Oriente sia in Ucraina, ma la realtà invece ci parla di tutt'altro, purtroppo, ancora adesso. E per il resto mi pare che non c'è molto, non ci sia molto altro sulle prime pagine. Altrove andremo all'interno, poi ci sta sicuramente qualcos'altro. Ecco, diciamo, da segnalare che il manifesto, ma lo vedremo più tardi, e nella sua prima pagina dà conto degli scontri che ci sono stati ieri in quel di Roma nel pomeriggio romano. Allora, detto questo, possiamo andare a iniziare con i quotidiani più diffusi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che apre con il voto nei comuni: il centrosinistra conquista Genova, anche Ravenna al campo largo, ballottaggi a Taranto e a Matera. La Salis, nuova sindaca di Genova, Uniti si vince. Gongola la Schlein. E l'editoriale di Massimo Franco registra come dato positivo la percentuale dei votanti che non cala dopo anni di inesorabile declino della partecipazione, scrive Franco, un'inversione quasi simbolica ma che va registrata. Per il resto un orizzonte locale che difficilmente può fornire indicazioni nazionali, riguardando solo 2 milioni di elettori. E il pezzo prosegue ed è anche interessante, perché appunto Franco nota che si parlava di 2 milioni di elettori, e quindi, diciamo, non è che possa essere considerato probante, particolarmente probante. E però c'è sempre lo stesso tema, c'è una maggioranza di destra che tutto sommato non perde colpi nei sondaggi, ma anche, come dire, nella TU nazionale, e che però continua a non convincere all'interno delle città, soprattutto le grandi città. Ma questo è un po' un tema internazionale, ecco, non solo dell'Italia. E Franco poi ricorda che fra poco ci saranno i referendum l'8 e il 9 giugno, su cui diciamo il raggiungimento del quorum pare pressoché impossibile, e in autunno ci sarà la tornata di elezioni regionali, voteranno Veneto, Val d'Aosta, Toscana, Marche, Campania e Puglia, e insomma lì sarà un test un po' più rilevante. E poi c'è l'immancabile biografia della neosindaca di Genova, che troveremo anche altrove, dal martello alla politica, questo perché Silvia Salis è stata una campionessa di lancio del martello, che adesso appunto è diventata sindaca. Quindi le fotonotizie che arrivano da Gaza e dall'Ucraina. Tregua, voci e smentite, Israele è pronto l'attacco, qui siamo a Gaza, a Kiev, scontro sui missili tra Berlino e Mosca, continuano i bombardamenti russi. Quindi la festa dello scudetto del Napoli, ovviamente i dazi, qualche giorno fa, dopo qualche tempo in cui sembrava che la situazione fosse stata un po' archiviata, Trump ha avuto di nuovo un'alzata d'ingegno dicendo no, adesso si ricomincia con i dazi al 50%, quanti erano? Crollano le borse sia negli Stati Uniti che in Europa. Poi pare che ci sia stata una telefonata fra Trump e la von der Leyen, e evidentemente rabbonito dalla von der Leyen, Trump si è scordato ritornare sopra la questione dazi. E vabbè. Sui dazi si tratta, scrivono Basso, Ferraino e Fubini, Meloni media fra Trump e von der Leyen. Quindi abbiamo un'altra parata dopo la vittoria di uno scudetto, stavolta in Gran Bretagna. Qui però si è sfiorata la tragedia, perché un'auto ha travolto i tifosi, la sfilata dei tifosi che festeggiavano la vittoria della Premier League da parte del Liverpool. Shock nella città, arrestato un 53enne. La polizia dichiara che non si tratta di un attacco terrorista. E ancora il delitto di Garlasco, su cui ci sono delle cose molto molto interessanti oggi sul Dubbio. Impronte, periti, Stasi e la strategia dell'attesa, l'inchiesta su Garlasco. Il Dubbio, diciamo, non parla tanto dell'inchiesta in sé, ma della sua rappresentazione mediatica, e sono davvero notazioni da tenere in conto. Dal Corriere alla Repubblica, qui 9 colonne per la vittoria elettorale, vince il centrosinistra unito con Salis, riconquistata Genova, Barattoni trionfa a Ravenna, ballottaggi a Taranto e Matera, il campo largo avanti. Intervista a Schlein, il PD primo partito nelle città, decisivo il contributo di tutti, nel governo qualcosa si è rotto. Diciamo, ora al di là dei trionfalismi che sono anche in qualche modo ovvi, da segnalare che in effetti non tanto per quanto riguarda le relazioni con il governo e con la destra, ma per quanto riguarda, diciamo, gli equilibri interni, quello che si nota è che il PD è decisamente il primo partito della sua coalizione. Vanno male i 5 Stelle e diciamo le altre gambe della coalizione, insomma, vanno benino, però a vincere sicuramente il PD. E poi vabbè, anche qua il personaggio, da atleta sindaca, la strada per costruire l'alternativa, scrive Annalisa Cuzzocrea, eccetera eccetera. Quindi abbiamo Gaza, ancora strage, manifestazione a Roma il 7 di giugno, a lanciarle Luigi Manconi con un corsivo dal titolo Una voce contro il massacro. E poi abbiamo Macron che pare si sia preso un ceffone, ma forse no, da parte della moglie, e quindi diciamo il gossip impazza, schiaffo di Brigitte a Macron l'imbarazzo dell'Eliseo. Così La Repubblica, La Stampa, anche qui Salis rianima il campo largo, sindaca Genova al primo turno, se Conte e Schlein tornano a sognare, scrive Marcello Sorgi, insomma più o meno quello che abbiamo visto nelle testate precedenti. Quindi abbiamo le guerre. Trump, due punti, Putin è impazzito, per Mosca è una reazione emotiva quella di Trump. Pace lontana, dice Kiev, mentre Merz, il cancelliere tedesco, dà il suo ok ai missili a lungo raggio. Dall'altra parte, diciamo l'altra faccia della guerra, raid su una scuola di Gaza, superato ogni limite, dice l'Italia, un'operazione senza precedenti a Khan Yunis, annuncia Netanyahu. Sulla striscia si consuma la sconfitta dell'umanità, scrive Francesca Mannocchi, mentre la Broca annuncia la sua presenza in piazza simboli di Palestina e Israele. Per il resto mi pare che ci siamo per quanto riguarda La Stampa. Allora, poi c'è sicuramente per quanto riguarda i grandi giornali il Messaggero, ma pure qui non è che andiamo molto diversamente. Il round al centro-sinistra dei comuni, l'Ucraina, ci sono delle cose, grande spazio per Macron e Brigitte. Però ci sono delle cose da segnalare fuori da quanto abbiamo letto finora. L'agricoltura europea, l'Italia in trincea a difesa dei fondi, Unione Europea un nuovo colpo al Green Deal, meno rigidità per i target al 2040. La Commissione Europea conferma gli obiettivi, ma le emissioni ora potranno ridursi anche per cause cosiddette naturali. Ancora abbiamo il DL sicurezza e scontro, primo sgombero lampo con le nuove norme sulle occupazioni, la Premier dice avanti così, la proprietà va difesa, tensioni in aula e in piazza in vista del voto. Questa la prima pagina del Messaggero. I giornali di destra, diciamo, oggi preferiscono occuparsi di altro, visto che gli altri quotidiani normali si occupano principalmente delle elezioni. In prima pagina La Verità ci rassicura che in realtà Trump non vuole avere niente, non gliene frega niente dei dazi, ma è il suo vero obiettivo è fare a pezzi il Green Deal, quindi dobbiamo dargli fiducia. Il giornale apre sul giro di vite sull'illegalità, meno ladri e case occupate, ma la sinistra si ribella. L'unico quotidiano di destra che diciamo apre sulle elezioni è Il Libero, che parla del voto nei comuni come di una mucchiatissima rossa, il che ci potrebbe anche stare se non fosse che pure dall'altra parte, insomma, è una bella mucchiata quella che vede i riformisti moderati di Lupi con il generale Vannacci. Va bene, Il Sole 24 Ore, parte il BTP antinflazione dal 1,85%, oggi via il più tradizionale dei titoli di Stato, fissato il minimo garantito. E poi insomma un premio dell'1% per chi non vende fino alla scadenza, la base sale all'1,99%, un investimento diciamo da poco. Sui dazi ripartono i negoziati tra Unione Europea e Stati Uniti, l'obiettivo è un accordo rapido. Per il resto, insomma, ci siamo su quello che abbiamo visto finora. Il manifesto, è l'unico quotidiano che apre su quanto è avvenuto ieri pomeriggio a Roma. Colpi di fiducia, forzatura dopo forzatura, il decreto sicurezza procede spedito. Mentre i banchi semivuoti della Camera testimoniano il colpo inferto al ruolo del Parlamento, la protesta dei movimenti viene fermata dalle cariche della polizia. Oggi il voto blindato imposto dal governo. Questo il titolo, questa è la fotonotizia e il titolo principale del manifesto. Per il resto, diciamo, spazio alle guerre come sugli altri quotidiani, e dall'Ucraina a Gaza. Nelle pagine della cultura, per i fan, che sappiamo essere non pochi, la presentazione dell'autobiografia di Joan Baez a firma di Antonello Catacchio. Questa la prima pagina del manifesto. A questo punto diamo anche un c'è Avvenire. Qui si riparte dalle guerre, benzina sul fuoco, oltre 30 vittime nell'attacco contro una scuola di Gaza, offensiva di terra su Khan Yunis, si dimette il responsabile, stop al piano USA per gli aiuti, impossibile rispettare i principi di umanità. E poi l'Ucraina, raid continuo e buio sull'Ucraina, c'è una foto con dei cittadini di Kiev rifugiati nel tunnel della metro, fra i 1000 prigionieri liberati, quelli della lista consegnata da Zuppi. Ancora a Salerno, 252 i migranti soccorsi dalla nave Solidea nei giorni scorsi, arrivati in porto a Salerno, 98 minori, mai un numero così alto di bambini e adolescenti, molti hanno subito violenze. E anche con Avvenire direi che possiamo chiudere qui. Un'occhiata prima di terminare definitivamente la prima parte della nostra rassegna stampa ai quotidiani che si occupano di diritto. Che si occupano spesso molto di diritto. Cominciamo dal Unità, che apre con i morti sul lavoro. A Sondrio muore un altro operaio. Nuova tragedia sul lavoro a Mantelli, in provincia di Sondrio, dove Paolo Vallan, 58 anni, è caduto nel primo pomeriggio di ieri dentro un frantoio, un macchinario per frantumare pietre e materiali inerti all'interno di una cava. Inutili soccorsi, per Paolo non c'è stato nulla da fare. Per il resto abbiamo le elezioni comunali, qui grande entusiasmo da parte dell'Unità, un lungo articolo di Ehud Barak, originariamente scritto su Arez e che l'Unità riprende in paro. Liberiamoci di Netanyahu, scrive Barak. E infine Angela Nocioni, 35 deportati in Libia, gli altri spediti per punizione a Livorno. Si parla di una imbarcazione alla deriva in acque internazionali nel Mediterraneo centrale e appunto la divisione delle persone che vi si trovavano sopra. Infine Dubbio, che eccolo qua. Qui si parla anche qua con le elezioni. A Genova vince il Campolargo modello Ulivo. E vabbè, abbiamo detto un po' tutto. La cosa però più interessante sul dubbio di oggi è relativa al processo di Garlasco, un'intervista al professore e avvocato Vittorio Manes. Garlasco, dice Manes, il processo mediatico inquina sempre il dibattimento. Occorre sempre evitare che la cronaca giudiziaria si trasformi in una sorta di processo parallelo, celebrato non nell'aula giudiziaria ma nell'aula mediatica. Lo leggeremo più tardi. Per quanto riguarda poi ancora la giustizia, la Cassazione, bacchetta giornali e giornalisti, presunzione di innocenza, questa sconosciuta, ci sarebbe pure una legge che fra le altre cose, diciamo, impedirebbe a giornali e giornalisti di diffondere tutta una serie di materiali più o meno presuntamente probatori sulle proprie colonne, ma su questo, diciamo, fanno tutti orecchie da mercante. Della Costituzione più bella del mondo, in questo caso ci se ne frega un po' a tutti e si procede. Infine, qui è tutt'altra questione, ritratto della Palma d'Oro, Jafar Panahi, lo sguardo indiscreto della libertà nell'Iran degli Ayatollah. Ricordiamo così nelle more che l'ultimo mese è stato il mese più sanguinoso degli ultimi anni in Iran. Ci sono state 158 esecuzioni, 158 condanne a morte, tra le vittime 4 donne e 2 detenuti ancora minorenni al compimento del reato. 1211 esecuzioni in 10 mesi di presidenza di Pezeshkian, che era, diciamo, quello riformista. L'impennata delle esecuzioni, scrivono diverse fonti dell'opposizione, rivela la paura del regime, dell'indignazione pubblica, ma questa barbarie non farà che alimentare ulteriori proteste. Ecco, qualche parolina su questa anche la si potrebbe dire nelle giuste sedi, ma così, diciamo, la gente che piace in questo periodo su questo è abbastanza, ha uno sguardo abbastanza sghembo. Bene, 8:52 minuti primi, con la prima pagina del dubbio possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani.
Everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, some way. Everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, some way. You might not be able to buy your house up on the hillside. Find it difficult just to purchase a rent, but you can live on the flat, take a bus and still survive. All you got to do is get yourself a gun. Full of despair. Oh, and you receive and get deceived, and then you just don't believe that you can reach somewhere. But everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, some way. Everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, some way. God, there is ups and downs and turn around in everybody life, but you must learn and stay firm and keep your goal. So we break because who judge and bless. I said I must confess, say no guy can curse. I'm a granny and we say grandson, one day you must pass the walls. So everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, some way. Everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, some way. You must always be optimistic. Said the future will go better than the past. get where you get, no till you get where you want. Because the strain and the pain and economical game, me know you can't keep up. Me know it rough, me know it tough, but you still must stand up. Me said it hard but harsh. Cause everybody falling one day, one day. And everybody hoping somehow, someway. Everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, someway. You might get up every day and see things are wrong. And I question yourself, say, how you not get none but humble daughter, patient son. Soon and very soon for your slice and go. Say you must have hope, aspiration and dreams. And if so be the case, well you better make ease, find the ways and means. Cause everybody balling one day, one day. And everybody hoping somehow, somehow, some. Everybody balling one day, one day. Everybody hoping somehow, somewhere. You might not be and then you're full of despair. And you receive and get deceived, and then you just don't believe, so you can reach somewhere. But everybody falling one day, one day.
E 56, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Scusate, dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine, adesso possiamo andare a vedere che cosa si scrive all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre sulle guerre. Si comincia da Gaza, attacca all'ex scuola, 36 morti, voci smentite sulla tregua. Ok, al piano Witkoff, dice Hamas, ma l'inviato poi smentisce, è falso. Presto novità sugli ostaggi, annuncia Netanyahu. Nel frattempo sale la pressione europea, non è lotta al terrore, dice Merz, la Spagna chiede lo stop alle armi. Non capisco più che cosa fanno, dichiara il cancelliere tedesco. E ancora lascia il nuovo capo degli aiuti a Gaza, operare così è inumano. Wood, era stato questo il nome del capo degli aiuti, era stato incaricato da Israele e Stati Uniti, aveva assunto il comando della Gaza Humanitarian Foundation qualche settimana fa, dopodiché di questi giorni la notizia dell'abbandono. A casa nostra, PD, 5 Stelle e AVS pronti a protestare contro Netanyahu. L'ipotesi per la data del 7 giugno per Conte potrebbe favorire il voto ai referendum. Sembra, mettiamo un po' tutto insieme, che ci importa. E, segnala poi il Corriere che un gruppo di associazioni pacifiste, però ne aveva già prevista una di mobilitazione il 21 giugno. Torniamo ancora al grande regista Jafar Panahi, che rischiando l'arresto è rientrato in Iran. È il regista dissidente 64enne, premiato al Festival di Cannes con la Palma d'Oro per il suo ultimo film. All'aeroporto di Teheran, dove rischiava l'arresto, è stato accolto da gruppi di manifestanti al grido di donna vita, libertà. Lui ha detto di sperare nella libertà il prima possibile. Poi abbiamo l'Ucraina, nuovi raid, scintille, Trump-Putin, via i limiti ai missili per Kiev, chiede Berlino, il leader USA sullo zar, è pazzo, la replica, sovraccarico emotivo, timori ucraini sulle difese. Secondo le spie ucraine, Putin punta a farsi scongelare 280 miliardi di dollari dagli Stati Uniti d'America. Intanto Putin è al lavoro sul memorandum, ma la priorità è proseguire l'offensiva. Le richieste russe sono note, dai territori al disarmo di Kiev se ne parlerà in autunno. E poi vabbè, sui sondaggi, diciamo, tenuti in Russia, mi pare che possiamo anche calare un velo pietoso, già su quelli che si tengono da noi andrebbe fatto altrettanto, lì non ne parliamo. E ancora, excusatio non petita, il Cremlino annuncia: non c'entriamo con gli incendi dolosi a proprietà del premier britannico Keir Starmer. E infine, su questa sezione, Matteo Persivale parla della relazione speciale fra Donald Trump e la Russia, casino salvati con denaro di Mosca, la Trump Tower, le convergenze e le inchieste, così il tycoon non ha mai smesso di cercare sponde. Dopo questa lunga pagina dedicata ai conflitti internazionali si passa alle elezioni in Italia, Genova e Ravenna a sinistra, ballottaggio a Taranto e a Matera, al primo turno vittoria di Salis e Barattoni, al primo turno a Genova e a Ravenna, negli altri due capoluoghi il centrodestra insegue. Immancabile biografia della neosindaca, la Martelli nella neosindaca di Genova, la martellista olimpica che diventa sindaca. La destra ha cercato di spostare tutto sul piano personale, ma non ha funzionato. E poi le sfide nelle altre città più importanti, ma non capoluoghi di provincia. Assisi ha vinto subito il centrosinistra, in Umbria, a Los Angeles, come la chiama qualcuno, a Rozzato, che è un cittadone nel milanese, riconfermato il centrodestra, e a Nola, altra cittadona del napoletano, si passa dal centrosinistra al centrodestra. Certo che è significativo che nei luoghi dove vi è più disagio sociale, dove ci sono più poveri, vince il centrodestra. Un dato che andrebbe su cui bisognerebbe ragionare, ma non mi pare che ci sia tutta questa grandissima voglia. Vabbè, poi paginate e paginate di analisi su queste che però in fondo sono elezioni che hanno pur sempre interessato 2 milioni di persone, non di più, e il cui esito, diciamo, era, se non scontato, certo abbastanza previsto, mettiamola così. Poi il decreto sicurezza, pagina 17, scontro sul decreto sicurezza, primi sgomberi, torna la legalità, la Meloni sugli immobili occupati, proteste in piazza a Roma, oggi il voto di fiducia alla Camera. Poi abbiamo pure ritorna Marino, il postino suona sempre due volte, le disgrazie non vengono mai da sole, direbbe qualcuno, vabbè, a seconda, diciamo, del tasso di simpatia o di antipatia che si può avere nei confronti dell'ex sindaco, annuncia nei fatti una propria ricandidatura, ma non con un partito, chissà con chi. Va bene, passiamo alla sezione dazi, qui siamo a pagina 18, ripartono i colloqui fra Stati Uniti e Unione Europea, Meloni sente Trump e von der Leyen. Le borse ovviamente bene dopo il rinvio, più 1,3% per Milano, e c'è il giallo delle criptovalute del leader americano. Beh, non è che sia tutto questo gran giallo. Trump e la sua famiglia stanno facendo speculazioni miliardarie sulle criptovalute, non solo, ma soprattutto sulle criptovalute. Del resto, quando fai il presidente degli Stati Uniti d'America, è pure abbastanza facile fare speculazioni. Per dire, così, la prima cosa che mi viene in mente: prendi e dici bisogna rimettere i dazi con l'Europa, la borsa crolla, qualcuno compra e il giorno dopo dice no, abbiamo scherzato, e la borsa risale su. Così, la più banale di tutte, ma ce ne sono di assai più raffinate. Sulla questione dazi interviene l'ex sottosegretario al commercio di Bill Clinton, William Alan Reinsch, che dice: Donald prima bullizza ma poi può cercare gli accordi. Siamo tornati più o meno al punto in cui eravamo prima, con il rischio, con un mese e mezzo per negoziare, il rischio di misure più aspre del dal 9 di luglio. A Washington interessano le barriere non tariffarie, non tanti dazi in sé, ma le regole dell'Unione Europea sulle multinazionali tecnologiche o sui criteri fitosanitari in agricoltura. Quindi l'idea, diciamo, è far sì che le multinazionali tech possano fare come gli pare e chiudere, abrogare ogni criterio fitosanitario sull'agricoltura. Diciamo che c'è da essere abbastanza fermi su queste questioni. Da Liverpool, un'auto sulla folla a Liverpool, paure e feriti alla parata dei tifosi, arrestato un 53enne bianco britannico, la polizia, diciamo, ha specificato, sottolineando che non si tratta di un attacco terroristico. E poi ben due pagine su sul delitto sull'omicidio di Chiara Poggi. Stasi incassa l'assist di Nordio, ma per ora frena sulla revisione. A Milano le strategie della difesa di Alberto Stasi, che è quello che è stato condannato, e l'idea di attendere la perizia genetica. Poi il racconto nella pagina successiva: sesso, bugie e video hot all'ombra del santuario, cronache e suggestioni dietro la pista di Lovati. Ma non posso dimostrare la mia teoria, dice l'avvocato Massimo Lovati, uno dei due legali di Andrea Sempio, che è il nome che più si è fatto in questi ultimi giorni. Certo, un avvocato che non può dimostrare la sua teoria dovrebbe tacere, ma così non è. E poi abbiamo, insomma, altre biografie e qua e là. Su questo, come detto, torneremo leggendo dalle pagine del Dubbio un'analisi su come si raccontano certe vicende e su come non si dovrebbero raccontare. Per quanto riguarda il Corriere, chiudiamo con un'inchiesta sulle mamme single che ritroviamo a pagina 39. Si tratta di un pezzettino del mastodontico rapporto Istat che è uscito ormai da qualche giorno. Mamme single, sole e invisibili, scrive Chiara Daina. Meno coppie ma più donne senza aiuti, e per loro è alto il rischio di povertà. Mancanza di welfare mirato, stipendi bassi, il sistema attuale premia chi ha già tutto. I dati Istat parlano di tutto questo e della conciliazione famiglia-lavoro. Separate, divorziate, vedove, abbandonate, nel 2043 saranno più di 1 milione le cosiddette monogenitrici. Così così la lettura del Corriere della Sera. Passiamo adesso alla Repubblica. Qui si apre con i trionfi del centro-sinistra. Il centro-sinistra conquista Genova e Ravenna, la destra arretra ovunque, insomma, grande entusiasmo, spazio enorme per Ilaria Salis e anche per suo marito Fausto Brizzi, definito uno dei guru del cinema nazionale, anche, diciamo, avuto qualche problema per comportamenti poco ortodossi, mettiamola così, anche, diciamo, hanno superato la prova della magistratura, però che fossero poco ortodossi sono stati segnalati da molte. E poi ancora la Salis e direi che possiamo anche andare avanti, anche, diciamo, non è che ci offra molto, i numeri li conosciamo. E questo è. Per quanto riguarda Gaza, anche qui le cronache le abbiamo già lette, c'è molta attenzione per questa manifestazione che potrebbe tenersi il 7 di giugno, quindi, insomma, fra pochissimo, sarebbe il, non questo fine settimana, il prossimo. Manifestazione per la pace, scrive Repubblica a pagina 13, ipotesi 7 giugno a Roma. Schlein sente i leader del centro-sinistra e della CGIL Landini intesa sulla data. Su questo interviene scrittrice Anna Foa. La mobilitazione è necessaria, dice, stiamo andando verso la pulizia etnica. Il governo Meloni è troppo benevolo con Netanyahu perché la premier è schierata sulle posizioni di Donald Trump. Poi anche sull'Ucraina, diciamo, non ci sono grandi novità rispetto a quanto abbiamo letto prima. Trump attacca Putin, deve essere impazzito. Il Cremlino a sua volta attacca Trump, è emotivo. Intanto Kiev ha subito la terza notte consecutiva di bombardamenti. Allora, e sullo schiaffo di Brigitte Macron direi che di andare decisamente oltre. C'è discreto spazio per Jafar Panahi in Iran. Il regista torna a Teheran dopo la vittoria della Palma d'Oro a Cannes, la folla lo acclama, donna, vita, libertà, è libero ma rischia di essere fermato dalla censura. Questo per quanto riguarda gli esteri di Garlasco, direi che abbiamo letto tutto prima, non c'è bisogno di proseguire e non c'è bisogno di proseguire neanche con la lettura di Repubblica, che a questo punto non ci offre più null'altro da segnalare. Allora, dalla Repubblica proviamo a passare alla Stampa, però anche qui, anzi qui a maggior ragione, visto che la Stampa è giornale del Nord, c'è grande spazio per la vittoria elettorale a Genova e a Ravenna. Per il resto anche qui abbiamo Gaza e l'Ucraina, ma più o meno quello che abbiamo letto prima lo ritroviamo anche sulla Stampa. Diciamo, di particolare c'è un'intervista a un criminologo americano, Cliff Kupchan, secondo cui Donald Trump sarebbe pronto a lasciare il negoziato su Kiev, è deluso da Mosca ma non riesce a fermarla, non toglierà logistiche, intelligence e finanziamenti di Biden all'Ucraina. Questo almeno il parere di Cliff Kupchan. E poi pure qua, diciamo, non è che oggi la Stampa ci offra granché. Quando i giorni post elettorali, i giornali non sono al loro meglio, ecco, mettiamola così. E segnaliamo che, così come sul manifesto, anche sulla stampa c'è molto spazio per l'autobiografia di John Baez. Quando vedi mia madre chiedile di ballare, edito dalla nave di Teseo, John Baez che viene intervistata da Luca Dondoni. L'America è un disastro, tanti soldi, poca empatia. E interviene anche sul film sugli anni giovanili di Bob Dylan, A Complete Unknown, che è uscito qualche mese fa, in cui lei ovviamente ha un ruolo importante, perché si tratta del periodo in cui Dylan e Baez e la Baez intrecciarono una relazione. Ho visto il film, Chalamet è bravo, forse un po' troppo pulito, annota un po' così cattivella la cantante, però è un film, non è un documentario, e va preso giustamente come tale. Questa la lettura della stampa quando si sono fatte le 9:15 minuti primi, ultimo intermezzo musicale, e poi andiamo a terminare le cronache, le edizioni nazionali dei quotidiani e infine le cronache romane.
The morning, I'm gonna chase you out of earth. And shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, I lass in hand, and if him slip a gun with him hand, shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Yeah, with your bum. Ooh, yeah.
9:19, minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di radio. Scusate. Onda Rossa dalle colonne della Stampa. Adesso facciamoci un giro su quelle del Manifesto, che apre, a differenza degli altri quotidiani, non sulle elezioni, della maggior parte degli altri quotidiani, non sulle elezioni, sulla tornata di amministrative, né sulle guerre, ma sul decreto sicurezza, che corre veloce nel vuoto del Parlamento, spiega Eleonora Martini a pagina 2. Il ministro dell'Interno Piantedosi impone il voto blindato oggi alla Camera, via libera entro la settimana, poi passa al Senato. Le associazioni della rete a pieno regime rilanciano il digiuno a staffetta con 550 aderenti. Giuliano Santoro parla delle cariche contro il corteo dei movimenti, missione impossibile manifestare a Montecitorio, colpito alla testa Luca Blasi, Luone, assessore alla cultura al municipio terzo di Roma e portavoce dei No DL, a cui inviamo il nostro abbraccio più forte. E mentre in aula l'esecutivo fa l'ultima forzatura, centinaia di attivisti scendono in strada. E poi c'è un interessante intervista a Gianluigi Gatta dell'Università di Milano, insegna diritto penale, e dice Gatta: il populismo penale è una tendenza globale. Per garantire la sicurezza non serve aggiungere reati e aumentare le pene, ma intervenire con le leggi sulle condizioni che determinano la criminalità. Banalità totali, cioè dovrebbero essere banalità, ma purtroppo non lo sono. E bene fa Gatta e tanti come lui a ricordarcelo. Poi abbiamo la sezione dazi. Trump sospende gli euro dazi, ma stringe: ora negoziati seri. Chiamata di von der Leyen, proroga al 9 luglio, corsia veloce per decidere cosa concedere. La linea è insistere su un accordo, ma studiare ritorsioni, l'esatto contrario di quanto fa Pechino. E la Cina si difende espandendosi dentro e fuori dal paese, scrive Lorenzo Lamperti. Mercato interno e soft power estero, la grande muraglia anti-Washington, la ricetta di Xi Jinping, mega investimenti tech come Huawei e una diplomazia aggressiva. Grande entusiasmo del Manifesto verso l'atteggiamento cinese, che però diciamo finora non è che abbia pagato moltissimo, visto che l'economia cinese è talmente in buona salute che non se ne conoscono più i dati ormai da quasi 2 anni. E questo, insomma, per capire un po' la situazione. E poi abbiamo Jacopo Lentini nella pagina successiva, che parla dell'area di libero scambio africano che c'è, però manca ancora la fiducia. L'obiettivo del AFCFTA, cioè AFCFTA, cioè l'area di libero scambio continentale africana, che ha visto aderire tutti gli stati africani tranne l'Eritrea, è in vigore dal 2021, operativa in parte però solo da ottobre 2022, e però evidentemente manca ancora la fiducia degli stessi paesi africani nel volerne usufruire. L'obiettivo è ridurre progressivamente le tariffe doganali del 90% entro il 2030. Scarso accesso alle informazioni, diffidenze e corruzioni però frenano i benefici possibili. Poi abbiamo la nomina di Filippo Ferri a questore di Monza. Piantedosi dia spiegazioni. Qui siamo a pagina 8. Il poliziotto Filippo Ferri è stato condannato a 3 anni per i fatti della Diaz durante il G8 di Genova. Cultura dell'impunità, scrive Ilaria Cucchi, deputata di AVS, in migliaia scrivono al Viminale. per il resto, diciamo, abbiamo letto già ampiamente nelle pagine precedenti. C'è spazio anche per il Venezuela, la firma è quella di Claudia Fanti. Urne disertate in Venezuela, stravince Maduro, 82% e il piano di governatori, l'affluenza ufficiale è al 42, ma le altre fonti dicono 25 o 12%. Essere eletti, si fa per dire, visto che il territorio non fa parte del Venezuela, anche i dirigenti dell'Esequibo, la regione che il Venezuela vorrebbe conquistare dalla Guyana. Del resto, dopo l'Ucraina, tutto è possibile. E anche qui abbiamo l'autobiografia di John Bites, senza però la presenza della scrittrice, e come abbiamo visto sulla stampa. L'ultima pagina è dedicata alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Dal manifesto passiamo ad Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, anche qui cercando di andare un po' oltre quanto ho letto finora, fra le cose più interessanti, come di consueto, l'analisi di Giorgio Ferrari sulla situazione internazionale, stavolta con un'attenzione particolare al mercato del petrolio. Se il generale inverno dello zar ormai puzza un po' troppo di petrolio, scrive Ferrari, il cui pezzo inizia così. Drill, 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 trivellare, trivellare dovunque ad ogni costa, aveva proclamato Donald Trump, già all'epoca in cui il presidente era Joe Biden. Gli Stati Uniti erano diventati il massimo produttore mondiale di greggio, il che consentiva al mercato di tenere adeguatamente basse le quotazioni del petrolio e di riflesso i prezzi dei carburanti. Oggi il petrolio è ridiventato l'arma per eccellenza che consente la prosecuzione della guerra fredda con altri mezzi. Decisivo in tal senso il concorso dell'Arabia Saudita, nonostante la concreta possibilità che il deficit di bilancio di Riyadh giunga oltre la soglia dei 67 miliardi di dollari, il doppio rispetto alle previsioni di 6 mesi fa, visto che il budget saudita necessita di prezzi sopra i 90 dollari per un equilibrio strutturale. Il principe Bin Salman ha deciso di aumentare la produzione di greggio, spingendo il cartello dell'OPEC Plus, i paesi produttori di petrolio, che oltre ai paesi fondatori comprende Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakistan, Malaysia, Messico, Oman, Russia, Sudan, Sud Sudan, a estrarre complessivamente 411.000 barili al giorno in più. Risultato pressoché scontato: il prezzo del Brent è immediatamente sceso sotto la soglia dei 60 dollari e quello del WTI, il greggio texano che fa da riferimento per i contratti petroliferi, a 55,30 dollari. Tutte cattive notizie per Mosca, le quali si aggiungono quelle provenienti dall'Europa. Pochi giorni fa l'Unione Europea ha adottato il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, inserendo nella lista nera 17 individui e 58 aziende, oltre a 189 petroliere che trasportano petrolio e prodotti petroliferi russi, mentre dal G7 Finanze rimbalza la proposta di un abbassamento del tetto al greggio russo da 60 a 50 dollari. Cosa significa tutto ciò per Mosca? Non molto sul piano economico, moltissimo su quello finanziario. La linea di galleggiamento che consente alla Russia di arginare il crollo del rublo e la carenza di risorse per la lunga guerra in Ucraina e per le sanzioni internazionali si attesta attorno a un prezzo medio di 75-77 dollari, al di sotto del quale la Russia va in sofferenza. E l'asse Washington-Riyadh fa presagire la possibilità di uno shock petrolifero che appiattisca il greggio a 50 dollari al barile. Un ciclone che penalizza tutti, americani compresi, insieme a paesi come l'Iran e il Venezuela, clienti affezionati di Mosca, ma che mette soprattutto alle corte le risorse finanziarie a disposizione di Putin. Il bersaglio principale, scrive il Wall Street Journal, è certamente la Russia. Il crollo dei prezzi del greggio è la madre di tutte le sanzioni e la più importante. È un vecchio gioco, dice l'analista di Chevron John Connor, ma funziona sempre: colpire le banche di Mosca e colpire dove più il Cremlino è vulnerabile, il petrolio. Un po' è vero, ed è un vecchio gioco che riconferma, pensiamo solo a dei classici come Petrolio di Upton Sinclair o a Il Gigante con James Dean, fino al Petroliere di Thomas Anderson, il perverso abbraccio fra l'oro nero e l'insondabile avidità che lo contorna. Non a caso nel grande gioco fra Stati Uniti, Russia e Cina, l'oro nero fa le veci del generale inverno e può cambiare le sorti di una guerra. Niente di nuovo a ben guardare. Era già accaduto nel 2014, all'indomani dell'Anschluss russo della Crimea. Mentre gli USA hanno cominciato a estrarre petrolio e gas di scisto, si lamentava all'epoca Vladimir Putin, Arabia Saudita, Libia e Iraq hanno incrementato la propria produzione. È un complotto americano, una congiura ordita ai danni di Mosca. C'era del vero in fondo, e soprattutto il mezzo utilizzato è da sempre il petrolio. Anche se le monarchie del Golfo da anni si preparano al momento fatale in cui l'oro nero non sarà più così abbondante ed estrarlo costerà troppo. Torna alla mente la profezia del leggendario sceicco Ahmed Zaki Yamani, ministro del petrolio saudita dal 1962 al 1986, noto anche in Occidente per il ruolo assunto durante l'embargo del 1973. Quando spinse l'OPEC a quadruplicare il prezzo del greggio, dando avvio alla più grande crisi energetica del dopoguerra. L'età della pietra non finì perché finirono le pietre, diceva Yamani. L'età del petrolio non finirà perché finirà il petrolio. Così Giorgio Ferrari su Avvenire. Ancora per quanto riguarda Avvenire, sicuramente dobbiamo segnalare una pagina di cronaca dedicata alla cronaca nera, ma dedicata soprattutto alla vita vissuta dalle sex workers, sfruttamento, degrado e fragilità, le escort nel mirino dei violenti. Nel milanese uccise una giovane rumena, a Prato si cerca una connazionale rapita da presunti sfruttatori, sono donne sempre più indifese di fronte a clienti aggressivi, ma crescono anche i rischi di chi sta in strada. Tutto questo all'interno di un mercato della prostituzione che in Italia vale, secondo l'Istat, a proposito dei dati che dicevamo prima, 4,7 miliardi di euro, in crescita del 4%. E poi appunto si parla di tutta una serie di casi proprio delle ultime settimane o degli ultimi mesi, e insomma, ben conosciute, ma che non è che si può far finta di niente. Oggi c'è spazio anche per una vicenda di per l'arresto di un agente di polizia e due carabinieri che avrebbero millantato la possibilità di risolvere vicende giudiziarie o liti di vicinato a una donna di 24 anni in cambio di prestazioni sessuali. Questo per quanto riguarda Avvenire.
Play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
In realtà ci sono, scusate, ancora altre cose da segnalare per Avvenire. Sicuramente il grande spazio per l'arrivo a Salerno della nave, quella viene definita la nave ONG dei bambini. Molti hanno subito maltrattamenti. 252 le persone soccorse dalla Solidair, fra loro 98 minori, di cui 92 non accompagnati, e 3 donne incinte. Salgono a 24 le navi dirottate in porti lontani, la Ocean Viking con 53 naufraghi diretta verso Livorno. Non è ovviamente la prima volta che succede, ricorda Avvenire. E poi per qualcuno ricorderà ovviamente tutte le grandi mobilitazioni di Comiso di 1000 anni addietro. A Comiso adesso ci sarebbe un aeroporto civile che però sostanzialmente non funziona. Ne parla Avvenire a pagina 15. Il boom globale del turismo schiva l'aeroporto di Comiso. Lo scalo siciliano, praticamente deserto per l'addio di Aero Italia, che due anni dopo Ryanair ha dato forfè. In autunno dovrebbero arrivare tre compagnie low cost, ma i residenti chiedono di salvare l'estate. Questa la lettura, con questo possiamo chiudere la lettura di Avvenire e passare al Dubbio. Allora, per quanto riguarda il Dubbio, noi c'è questa grande attenzione per Garlasco, ma non è un'attenzione, diciamo, su come sta procedendo l'inchiesta, le indagini, anche perché quelle sono su tutti i giornali e le televisioni e i siti d'Italia. Il Dubbio cerca di riflettere su come si sta sviluppando il racconto di Garlasco e intervista il professor Vittorio Manes, avvocato ordinario di diritto penale all'Università di Bologna, che dice: è frequente che un fatto di cronaca nera e un delitto così efferato susciti l'attenzione dei media e il pubblico interesse. I giornalisti hanno il dovere di informare, i cittadini il diritto di essere informati. Occorre però sempre evitare che la cronaca giudiziaria si trasformi in un processo parallelo, celebrato non nell'aula giudiziaria ma nell'aula mediatica, e soprattutto evitare che la giustizia subisca una sorta di spettacolarizzazione che trasformi il processo, la sua parodia mediatica, in puro intrattenimento o in quello che viene usualmente descritto come il circo mediatico giudiziario. E qui mi pare che siamo al cospetto di un'ennesima stagione di una serie crime di successo, come ha scritto Gramellini sul Corriere, costruita su presunti colpi di scena investigativi che finiscono per essere presentati dalla narrazione mediatica come nuove verità, anche se sono tutti da verificare nella loro densità probatoria, ma sono solo pseudo verità, peraltro poco rispettose della famiglia della vittima e dei vecchi e nuovi protagonisti, uno dei quali peraltro ha subito una condanna gravosissima. Occorrerebbe molta cautela, equilibrio anche e soprattutto nell'informazione giudiziaria. Perseguire il fine di soddisfare doverosamente il pubblico interesse non significa dovere o potere soddisfare tutto ciò che può essere di un qualche interesse per lettori e spettatori, spesso dando sfogo a forme di curiosità morbose e comunque a scapito della correttezza e precisione delle informazioni divulgate. Gli effetti distorsivi di un'informazione non corretta rischiano di condizionare anche gli attori del processo reale, di fuorviare gli stessi inquirenti e di contaminare lo stesso corretto sviluppo delle indagini. Dove finisce il diritto di cronaca e dove inizia quello di un indagato a non essere descritto come colpevole già in fase di indagine? Chiede il giornalista. E l'avvocato risponde: l'equilibrio è molto delicato e senza dubbio la prima vittima eccellente di un'informazione non corretta è la garanzia fondamentale della presunzione di innocenza. Il sensazionalismo con il quale vengono diffuse certe notizie e l'iperbole che contrassegna di regola la narrazione mediatica rischiano di deformare la realtà che si racconta, sacrificando l'obiettività ad esigenze volte ad accrescere, grazie a una forte carica ansiogena, gli indici d'ascolto e l'audience. L'individuazione di un possibile colpevole prima del giudizio o di un qualche capro espiatorio è indubbiamente funzionale a rispondere a questa carica, somministrando ansiogene ed ansiolitico allo stesso tempo. Ma questa giustizia senza processo è carica di effetti negativi. Rischia anche di vulnerare, anche solo in modo subliminale, l'imparzialità del giudice. Infatti, se si celebra un processo, quali potrebbero essere le conseguenze sulla presunta verginità cognitiva del giudice? Chiede ancora il giornalista. Le conseguenze sono sottovalutate, risponde l'avvocato, ma sono sempre significative e talvolta determinanti. La divulgazione di notizie che dovrebbero essere coperte da segreto istruttorio mette a disposizione del giudice atti o elementi che non dovrebbero essere portati a sua conoscenza e che potrebbe conoscere solo durante il contraddittorio dibattimentale, cioè nel confronto fra accusa e difesa. E in certi contesti, di fronte a una massiccia campagna mediatica, a un'aspettativa diffusa di condanna, per assolvere ci vuole molto coraggio o anche solo per riconoscere una circostanza attenuante o magari l'intervenuta prescrizione. I gravi accadimenti di rilievo penale e in specie le vicende di cronaca nera scuotono sempre l'opinione pubblica, creano allarme sociale e panico morale e sono sempre coinvolgenti. in questi casi più in generale la narrazione mediatica non è solo engagée o impegnata, ma è sempre impegnante. Coinvolge e protagonizza lettori e spettatori, chiamandoli a interrogarsi sull'ancestrale dicotomia tra bene e male, secondo meccanismi che la psicologia può spiegare bene. Alcuni reati poi suscitano una naturale identificazione sociale con la vittima e l'inclinazione a condividere il dramma da questo patito con il reato, aumentando il coinvolgimento, e il processo celebrato dai media diventa una sorta di rito di solidarizzazione e socializzazione con la vittima. Così il professor Vittorio Manes sulla vicenda di Garlasco. Ancora, scusate, per quanto riguarda il dubbio, io chiuderei con le cronache dalle carceri, il dramma senza fine. Sui suicidi in carcere siamo secondi solo alla Francia ormai. Il giovane tunisino ha scelto la notte per farla finita, scrive Damiana Liprandi. Era stato trasferito poche ore prima nella cella di isolamento numero 4 del terzo reparto del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, come misura punitiva dopo atti di autolesionismo e danneggiamenti insieme a due compagni. Intorno all'una di notte il personale di servizio lo ha trovato senza vita, un lenzuolo annodato all'inferriata della finestra gli ha tolto ogni respiro. Aveva poco più di 20 anni. La tragedia però non è un caso isolato. Nel 2024 90 suicidi nelle carceri italiane, il dato più alto da 30 anni a questa parte, superiore a quello record del 2022 quando se ne contarono 84. Il tasso ogni 10.000 detenuti è di 14,7 suicidi, 20 volte superiore rispetto a quello della popolazione libera. Già nei primi 5 mesi del 2025 si contano 33 suicidi, quasi uno a settimana. Si dà la parola poi a Rita Bernardini. Nessuno tocchi Caino, con questo giovane tunisino siamo già a 33 suicidi nei primi 5 mesi dell'anno, 75 i morti per altre cause, per un totale di 108 decessi per pena. Le cifre continuano a crescere, rimane la sensazione di un'emergenza gestita a colpi di container e reati, senza mai affrontare davvero le cose profonde. Il sovraffollamento, la mancanza di operatori, l'assenza di percorsi di recupero. In questo contesto ogni vita persa è un fallimento collettivo. La riforma delle carceri non può risolversi con moduli prefabbricati o nuovi articoli di legge. Servono visione, riforme radicali, risorse umane e volontà politica prima che il prossimo giovane trovato impiccato diventi solo un altro numero. Così il dubbio. Con il dubbio noi chiudiamo la pagina delle cronache nazionali, andiamo definitivamente a chiudere la nostra rassegna stampa mattutina con le cronache romane. Allora, la cronaca di Repubblica ci parla molto di cronaca nera. Iniziamo con la giudiziaria. Mazzette, arresti e appalti d'oro. Arrestato Mister Asfalto, business da 100 milioni. L'imprenditore Mirko Pellegrini accusato di aver lucrato sui materiali scadenti e sullo spessore del manto stradale realizzato. Poi abbiamo le elezioni con Lollobrigida che si tiene il suo feudo di Subiaco, dove il nuovo sindaco di Fratelli d'Italia ha preso il 72% dei voti, mentre il centrosinistra recupera terreno nelle province e guarda alle regionali, in particolare vince a Ceccano. E poi ancora cronaca nera da Ponte di Nona, una probabile faida tra pusher, un ventenne vola giù dal tetto. Il corpo di un giovane egiziano è stato trovato su un balcone, si pensa che sia stato spinto durante una colluttazione. Così la cronaca romana di Repubblica. Anche la cronaca romana del Corriere apre con il costruttore delle strade in manette, appalti pilotati e materiali scadenti. E poi abbiamo anche qua il ragazzo morto a Ponte di Nona. Pusher precipita dal terzo piano, prima la lite, poi è stato spinto, disposta l'autopsia per capire se le ferite sono compatibili anche con un'aggressione prima della caduta. E ancora da Ostia, lo storico stabilimento del Kursaal pronto a riaprire dopo i sigilli del Covid e la distruzione delle mareggiate. E poi direi basta per quanto riguarda la cronaca romana del Corriere della Sera, e basta anche per quanto riguarda la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di questa mattina. Radio Onda Rossa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare, e poi la mattinata informativa.
Ti spogli?
Tolgo anche i pantaloni.
Come si chiama?
Gianni della Procura.
Cos'ha?
È un periodo che mi fa male la testa.